Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Rinnoviamo sempre, lo facciamo abitualmente nelle preci, rinnoviamo la nostra preghiera nella Santa Eucaristia per la pace nel mondo, perché il Signore volga verso il bene il futuro dell'umanità e il rapporto fra i popoli.
Dal libro del profeta Geremia, al capitolo 18, dal versetto 18 al termine. Dissero: venite e tramiamo insidie contro Geremia, perché la legge non verrà meno ai sacerdoti, né il consiglio ai saggi, né la parola ai profeti. Venite, ostacoliamolo quando parla, non badiamo a tutte le sue parole. Prestami ascolto, Signore, e odi la voce di chi è in lite con me. Si rende forse male per bene? Hanno scavato per me una fossa. Ricordati quando mi presentavo a te per parlare in loro favore, per stornare da loro la tua ira. Consegna perciò i loro figli alla fame, gettali in potere della spada. Le loro donne restino senza figli e vedove, e i loro uomini muoiano assassinati, e i loro giovani uccisi dalla spada in battaglia. Si odano grida dalle loro case, quando improvvisamente farai piombare su di loro una torma di briganti, perché hanno scavato una fossa per catturarmi e hanno teso lacci ai miei piedi. Tu conosci, Signore, ogni loro progetto di morte contro di me. Non lasciare impunita la loro iniquità e non cancellare il loro peccato dalla tua vista. Inciampino alla tua presenza. Al momento del tuo sdegno agisci contro di loro. Parola di Dio.
Abbiamo una preghiera del profeta riportata come risposta o reazione al tentativo, alle trame contro il profeta stesso, ed è vicina questa preghiera ad alcuni salmi, a un genere di salmi nel Salterio, salmi di lamentazione, anche se ha alcune caratteristiche diverse, una delle quali manca quello che abitualmente c'è nei salmi di lamentazione, il voto di lodare Dio. C'è sempre, quasi sempre nei salmi di lamentazione, anche una parte, diciamo, in cui chi si lamenta, chi chiede, ecco, l'aiuto del Signore contro i nemici, promette di lodare, ti loderò nella grande assemblea. Qui non c'è questa parte, e poi forse altri punti. Ecco, vediamo quello che ciascuno ha notato nel brano di oggi.
Non credo che sia, per almeno dentro di me, per attutire l'impatto che fa su di me tutte le volte che ho nei salmi o in una preghiera che abbiamo oggi, colui che soffre, colui che è perseguitato, chiede in maniera così forte al Signore di essere, di essere vendicato. Dicevo, non è per attutire questo, che è sicuramente è un testo che per me non sono semplicissimi, però questa volta mi ha colpito soprattutto il fatto, rispetto a come viene a me istintivo pensare, il fatto che qua che è richiesta al Signore di fare giustizia, di rendere giustizia al profeta che è ingiustamente perseguitato. Non è mai lui che si fa giustizia da solo. È il Signore che aveva già detto nei giorni scorsi che conosce il cuore dell'uomo, sa com'è infido. Il Signore aveva detto al capitolo 17: scruta la mente, saggia i cuori, per dare a ciascuno secondo la sua condotta. E qua il povero Geremia maltrattato chiede questo. A me è venuto in mente il parallelo con Romani, non è poi così stridente, non fa contrasto. Cioè Romani chiede all'uomo, al fedele, al discepolo, di non farsi giustizia da se stessi, ma di lasciare fare all'ira divina. 12:19.
Il versetto iniziale, dunque, dice, allora, secondo me la legge, il consiglio e la parola, queste tre azioni, queste tre cose, devono servire come difesa, come protezione nei confronti di terzi, non per tramare e attaccare uno che dice delle cose differenti da quelle che pensi e dici te. Quindi mi sembra che sia questo un po' questo versetto che il redattore ha messo all'inizio della pericope, che è quello che dà un po' la svolta alla situazione.
Questa quarta confessione di Geremia si apre con la presentazione di personaggi oscuri e ostili al profeta, naturalmente coalizzati fra di loro contro Geremia stesso, il quale, oppresso e umiliato da questa persecuzione, si lamenta con il Signore, l'unica speranza sul quale si può aggrappare, sperando che la sua protezione non gli venga mai meno. E diciamo che più che cercare vendetta contro chi trama il male contro di lui, Geremia desidera raggiungere i buoni risultati che il suo ministero gli impone. Questo è l'unico vero interesse: annunciare la parola del Signore. Il profeta ha interceduto per il suo popolo in tutti i modi possibili. Vedendo ora l'inefficacia della sua fatica, può soltanto invocare, purtroppo, la liberazione dalle mani ostili e la sua protezione di Dio, che è sempre attiva anche nei momenti più bui della sua vita. Diciamo che i contemporanei di Geremia credono di possedere nella cosiddetta triplice funzione dei sacerdoti, dei saggi e dei profeti, il mezzo sicuro per conoscere in ogni momento la volontà di Dio. Però c'è da fare che essi credono di poter rifiutare senza danno le ammonizioni di Geremia e il suo messaggio, l'unica verità, l'unica via, oltre che di conversione anche di salvezza, ma non potranno di certo sfuggire al male che li attende, anche se il male aspetta ad arrivare, ma arriva sicuramente, come vediamo.
Mi sembra che questo testo è uno dei testi più duri della predicazione di Geremia, almeno a me ha fatto questa impressione, e reazione del profeta al complotto appunto ordito contro di lui. I primi versetti di questa pericope stanno tra il capitolo 15, che dice, abbiamo già visto, tutti mi maledicono, oggetto di litigio, e poi vedremo al capitolo 20, che vedremo in questi giorni, sono diventato oggetto di scherno. E questa confessione, chiamata così, che sono chiamate un po' così queste queste preghiere, queste invocazioni, non è un discorso di Dio, ma mi sembrava così che fosse la registrazione veramente del colloquio del cuore del profeta, ma è molto duro con se stesso e con Dio. Cioè queste preghiere mi sembra che abbiano un elemento oscuro in un certo senso, poi soprattutto questa, che il profeta non riesce a dominare, non riesce a dare una risposta, anzi invece si interroga, ho fatto un po' un discorso generale su queste preghiere, deve capire prima di pronunciare queste cose terribili, e le pronuncia in un certo senso davanti a Dio, e mi sembrava che forse prima di arrendersi e di accettare, un monologo diciamo già nei capitoli citati, e il profeta non riceve nessuna risposta da Dio, è uno sfogo senza... forse questo è un po' il segreto di Dio, perché abbiamo visto anche altre volte che Dio non risponde, di fronte a, veramente a questo monologo, a questa invocazione. E il 21 e 23, diciamo, lo ripeto ancora, è uno dei più duri, perché dice veramente qui dice non lasciare impunita la loro iniquità, però alcune versioni mi sembra che fosse proprio anche le parole giuste, non assolvere la loro iniquità, non cancellare il loro peccato. Certo, una cosa veramente che fa molta impressione dopo aver pregato tanto, e allora queste imprecazioni in un certo senso mi sembra comunque che non siano mosse da spirito di vendetta, ma all'anelito della giustizia di Dio, chiede la giustizia di Dio, radicata anche, come abbiamo visto, nelle maledizioni del Deuteronomio 28. Non è che sono di richiesta di una maledizione, ma di una richiesta di una giustizia. L'attacco finale mi sembra che questo attacco che hanno fatto al profeta non è al profeta, ma è alla parola di Dio, e contestano la parola di Dio, di cui lui è il portatore e il portavoce.
Anch'io ho notato, mi sembra una cosa da sottolineare, ma è già stata sottolineata, queste tre categorie: sacerdoti, profeti e saggi. I saggi è una cosa un po' nuova, in genere noi sappiamo il re fa il giudizio, i profeti hanno gli oracoli e i sacerdoti la legge. Sì, qua ci sono anche i saggi che esprimono il consiglio, e loro evidentemente il giudizio di Geremia ha come dichiarato un po' fallita la loro missione di tutte e tre queste categorie, e loro invece dicono no, non verrà meno la legge ai sacerdoti, nel consiglio ai saggi, nell'oracolo ai profeti, cioè ognuno di noi manterrà il suo ruolo, almeno io l'ho inteso così. Ecco, e quindi l'attacco a Geremia. Geremia risponde dicendo che lui ha interceduto presso il popolo. Mi presentavo a te per parlare in loro favore, per stornare da loro la tua ira, che ricorda il ruolo di Mosè, capitolo 32. E quindi Geremia ha veramente parlato a favore del popolo, ma a questo punto le sue parole... non c'è più intercessione, ma anzi c'è una preghiera contro di loro che ci appare così dura, e anzi mi è sembrato che il capitolo 19, in cui a Geremia viene comandato di spezzare questo vaso, sia un effetto di questa preghiera, mi è venuto da pensare, cioè il vaso che si poteva accomodare, si poteva rifare, a questo punto viene spezzato, e questo fa molta impressione, perché A me la cosa che colpisce di più non che si possa fare anche questa preghiera, perché questa preghiera si può sempre fare, perché Dio poi che l'esaudisce se crede, o la rivolge o come crede lui. Un uomo disperato può anche fare questa preghiera, ma anche un uomo pieno di zelo di Dio. In certe circostanze può anche fare questa preghiera. Quello che mi fa impressione più di tutto è che se uno legge il latino, vede che tutte queste parole sono entrate nell'ufficio delle tenebre del Venerdì Santo, si sono trasformate in antifone. Questo viene dall'interpretazione della liturgia e quindi penso dai padri. E quindi pensare che il profeta non faccia per finta, ma davvero porti nella sua persecuzione quello che un uomo porta. E poi noi sappiamo che la vendetta del Signore è appunto quella del Salmo 2: chiedi a me, ti darò in possesso le genti e in dominio i confini della terra. Però c'è anche una preghiera di esorcismo che è ammessa, e questo non è del tutto, non ci deve scandalizzare.
Ma in rapporto a questa parola, venite, tramiamo insidie contro Geremia perché la legge non verrà meno, il consiglio ai saggi né la parola ai profeti, io sono ritornata al capitolo 8, dove invece c'è esattamente il contrario, dove il Signore dice: come potete dire noi siamo saggi perché abbiamo la legge del Signore? A menzogna l'ha ridotta lo stilo menzognero degli scribi. I saggi sono confusi, sconcertati, come presi in un laccio. Essi hanno rigettato la parola del Signore. Quale sapienza possono avere? E poi appunto continua: dal piccolo al grande tutti commettono frode, dal profeta al sacerdote tutti praticano menzogna. Mi sembrava che proprio il pensiero del Signore rispetto al pensiero del popolo fosse proprio esattamente il contrario, ed è proprio questo dramma che sta vivendo il profeta, che porta su di sé questo giudizio così opposto. Lui dice poi alla fine: tu conosci, Signore, ogni loro progetto di morte contro di me, perché questa parola va a finire così, va a finire in un disegno di morte. Questa presunzione di possedere la legge, il consiglio e la parola in realtà diventa invece un progetto di morte.
Una piccola cosa nella linea di quest'ultima cosa detta, a me veniva in mente il capitolo 2 dove Geremia, anzi dove Dio stesso si rivolge al popolo e lo accusa di non cercarlo più. Non si domandarono dov'è il Signore che ci fece uscire dall'Egitto. E poi ancora al versetto 8: neppure i sacerdoti si domandarono dov'è il Signore. Gli esperti della legge non mi hanno conosciuto. I pastori si sono ribellati contro di me. I profeti hanno profetato in nome di Baal e hanno seguito idoli che non aiutano. Ecco, mi colpiva appunto rispetto invece alla sicurezza che ostentano costoro, che dicono appunto: la legge non verrà meno, né il consiglio né la parola ai profeti. Non cercano più il Signore, pensano di averlo già e confidano in questa presenza, mentre appunto invece Geremia, la sua vita è tutto un dramma, è di ricerca e di dialogo, di interrogazione al Signore, domande che sconvolgono la sua vita.
A me non pare che qui si lamenti col Signore, cioè non mi sembra che, come in altri testi, lui protesta col Signore per la sua sorte miserabile. Lo vedremo anche più avanti, abbiamo anche già visto. Non mi pare che qui ci sia questo. Non si lamenta perché sta male, ma cambia, cioè, mi sembra almeno il centro del brano, io lo vedrei al versetto 20 e al versetto 23, che sono molto espliciti. C'è un grande cambiamento nell'atteggiamento, nel ministero, diciamo, nel ministero o in una parte del ministero del profeta. Nel versetto 20 è esplicito. Chiede la vendetta del Signore contro di loro. Chiede il giudizio di Dio che si abbatta su di loro, che non vengano perdonati. E nel versetto 20 è esplicito, no? Mi pare. Cioè, fino adesso io, ricordati che io ho interceduto per loro. E aggiunge uno degli elementi, ne abbiamo già visti altri, davanti al Signore, della sua, che lui è sempre stato fedele al suo ministero. Sempre. Non solo perché ha accolto con gioia le parole del Signore, le ha sposate, non solo perché ha accettato tutte le conseguenze, quindi una vita di solitudine, l'abbiamo già visto, ha accettato di non avere moglie, di non avere figli, eccetera, ma addirittura ha disubbidito ripetutamente al comando di Dio per rimanere fedele al suo ministero. E quando Dio gli diceva di non intercedere, tanto non ti ascolto, a lui ha continuato a intercedere, e qui lo dice: oh, sì, io ho sempre continuato a intercedere per loro, per i suoi nemici. Adesso però basta. Cioè, mi sembra che ci sia un fortissimo cambiamento in quello che qui non è solo, mi sembra, è al centro, c'è il suo ufficio profetico. Fa parte dell'ufficio profetico fin dai tempi, nell'ideologia biblica, fin dai tempi di Mosè, che rimane l'esempio dei profeti, no? Fa parte centrale, anche già Abramo, si riflette anche su Abramo questa idea, cioè che è centrale per l'uomo di Dio, per il profeta, l'intercessione. L'intercessione, Abramo ha interceduto per Sodoma e Gomorra, cioè per il peggio che ci fosse in assoluto. Mosè ha interceduto per il suo popolo, lo ha anche punito, ma prima di tutto ha interceduto, si è messo dalla parte del popolo, e Geremia ha sempre continuato a farlo nonostante il Signore gli avesse detto di non farlo più, perché tanto non avrebbe avuto effetto. Qui invece mi sembra che il profeta cambia. Poi rimane naturalmente che l'invocazione del profeta è un'invocazione al giudizio di Dio, non è che lui vuol farsi giustizia da sé, questo rimane sempre anche nei salmi, però abbiamo anche nei salmi qualche salmo che invoca la vendetta di Dio, invoca che Dio non perdoni a costoro, e cioè che il suo giudizio si compia. In fondo ciò che chiede Geremia corrisponde largamente con quello che dice Dio abitualmente, cioè che ha già deciso, che eccetera. Quindi lui chiede il giudizio, e questo è molto diverso, per esempio, direi che è l'opposto. Rimane anche questo nella scrittura, rimane. Perché non è che si fa giustizia da sé, è l'opposto di quello che ha fatto Gesù in croce. Gesù in croce ha chiesto il perdono, non imputare loro questo peccato, perché non sanno quello che fanno, è esattamente l'opposto. Ci sono tutte e due, ecco. Forse possiamo, come è già stato notato, ecco, Non c'è la risposta, non c'è una risposta qui esplicita, ma il profeta comunque sembra, almeno qui, avere mutato, ecco, il suo comportamento, che è sempre stato fino a questo punto in difesa del popolo, cioè davanti al popolo ha espresso duri giudizi parlando a nome di Dio, ma davanti a Dio ha sempre difeso il popolo, ha cercato anche di scusarlo, ricordiamo che abbiamo trovato già questo, no? Dicendo: ma non ha poi una responsabilità piena il popolo, perché è stato deviato dai profeti, eccetera. E anche qui troviamo effettivamente profeti, eccetera. Cioè ci sono i profeti, ci sono i sacerdoti che hanno l'insegnamento, ci sono i saggi che hanno il consiglio, e questi probabilmente qui sono garantiscono, ecco, una via molto diversa da quella che invece dice Geremia. Se c'è qualcuno strano qui, isolato, è Geremia, non sono gli altri. Quindi se uno dovesse scegliere, appartenendo al popolo, chi dovrebbe scegliere? Ci sono i sacerdoti, i profeti, i saggi. È evidente, no? Chi è isolato qui è Geremia. E a questo punto Geremia cambia. Perché? Perché è attento alla sua stessa vita. E quindi mi sembra estremamente significativo, non saprei aggiungere questo versetto 20 mi sembra decisivo, ecco, è molto importante. Ricordati che io sono sempre stato dalla loro parte.
Oggi la seconda lettura prevista dal calendario è Romani 9:1. Vorrei essere anatema a favore dei miei fratelli. Anche questo è il contrario.
È l'opposto. Ecco l'importanza dell'intercessione che noi compiamo ogni giorno mediante la Santa Eucaristia, intercessione del Signore Gesù, ma anche mediante la nostra preghiera, le nostre preci. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Preghiamo per tutta la Chiesa, per i Vescovi, per il Papa, perché la legge non venga meno ai sacerdoti, né il consiglio ai saggi, né la parola ai profeti. Preghiamo.
Ascoltaci.
Preghiamo sempre per la Chiesa, perché non venga mai meno l'intercessione per tutti coloro che invece non conoscono il Signore, per tutti coloro che si oppongono al Signore. L'intercessione sia l'anima di ogni preghiera. Preghiamo. E preghiamo per la fede, perché il Signore rafforzi la nostra fede e la nostra fiducia nella sua potenza, nella potenza della sua presenza. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Oggi ricordiamo il compleanno di Don Giuseppe e anche quello di Santa Clelia, e quindi affidiamo a loro tutto il cammino della nostra famiglia in questo momento, tutta la formazione e gli incontri che stiamo facendo, che ci guidino loro dal cielo. Preghiamo.
Preghiamo per tutti quelli che chiedono a Dio vendetta, perché ci sono dei peccati che gridano vendetta, come sappiamo. Perché il Signore li ascolti non con violenza, ma con la conversione, insomma, perché pieghi il cuore degli oppressori, di chi non ha pietà, di chi cinicamente non si fa scrupolo a non considerare preziosa la vita di ogni uomo. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per Selma, che ho sentito ieri, perché la Vergine continui a proteggerla e abbia più stabilità, per Giomma e per tutti quanti piccoli che abbiamo nel cuore, per Zaccaria e per tanti altri, preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo anche per la salute del Papa, perché ce lo mantenga sempre in salute. Noi ti preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Rinnoviamo ancora in comunione con tutti quelli che sono più disperati nel mondo, per le folle degli oppressi, di chi non ha futuro. Preghiamo ancora per la pace, preghiamo. Ti preghiamo nel nome del tuo Figlio, che con te vive e regna per tutti i secoli dei secoli.
Amen.